Il tema che il Signore ha messo sul mio cuore per questa mattina è molto semplice, si intitola Cosa mangiamo? Evidentemente non mi riferisco a cosa mangeremo oggi a pranzo o a cena nel corso della giornata, ma cosa mangiamo di solito. Apriamo la parola del Signore nel libro della Genesi al capitolo 2, leggeremo alcuni versetti come introduzione a questa meditazione. Genesi capitolo 2 versetto 7. E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne anima vivente. E l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, il cui frutto era buono a mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Passiamo al versetto 16. E l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Passiamo ora al capitolo 3, dal versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come il Dio vi ha detto di non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue, si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Amen. Ora, in questo passaggio della parola del Signore, vediamo che uno degli scopi primari della nostra vita è mangiare. È mangiare, perché mangiare non è un'opzione che possiamo fare o non fare. Non è come una vettura che, se manca il carburante, rimane una vettura, non muore, semplicemente non cammina perché non c'è il carburante. Noi, se non mangiamo, moriamo. Se non mangiamo e non beviamo, moriamo. Per questo la parola di Dio dice che Dio piantò ogni sorta di alberi piacevoli. Infatti l'Eden era pieno di piacevolezza, di bellezza quindi, e di bontà, perché erano piacevoli e il cui frutto era buono a mangiare. E questo fatto è importante. Il Signore ha creato la bellezza, la piacevolezza quindi, e la bontà. E poi, differentemente da quello che si pensa a volte quando si pensa a questi passaggi, la prima cosa che il Signore ha detto: mangiate di tutto. Mangiate liberamente del frutto di tutti gli alberi del giardino, e l'albero della vita era posto al centro del giardino, il cui frutto, appunto, come vedremo poi più avanti in questa parola del Signore, il cui frutto, mangiare quel frutto, portava vita. Ora, diciamo, l'evidenza che qui non si tratta solo della mangiare fisico, ma di un mangiare diverso, è chiara. Dio ha creato l'uomo, lo ha collocato nel giardino e gli ha detto: mangia liberamente del frutto di tutti gli alberi, dell'albero della vita in particolare. Satana, al contrario, invece dirà: come Dio vi ha detto di non mangiare del frutto di tutti gli alberi? Quindi normalmente il maligno si presenta sempre negando. Per questo normalmente quando si pensa a questi passaggi della parola di Dio, il Dio ha vietato. No, la prima cosa che uno ricorda è che Dio ha vietato. Perché? Perché è Satana che informa le menti e i cuori. E quindi la prima cosa che si memorizza è che Dio ha vietato. Infatti il diavolo cosa dirà qui? Come Dio vi ha detto di non mangiare? No, c'era solo un albero. C'era solo un albero e sappiamo che quell'albero era il risultato dell'opera del nemico e il Signore come atto d'amore aveva detto non ne mangiare perché se tu ne mangi certamente morirai. Il Signore vuole che noi mangiamo. Perché? Perché se non mangiamo moriamo. Questo fatto è chiaro. Però attenzione, è chiaro non solo fisicamente, è chiaro molto di più spiritualmente. Se non mangiamo, moriamo. In Isaia capitolo 55, al versetto 2, un testo che conosciamo certamente tutti molto bene, il Signore dice: perché spendete danaro per ciò che non è pane? E il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. L'anima vostra godrà di cibi succulenti. Perché l'anima nostra ha una fame terribile e ha bisogno di mangiare. Il fatto è che il diavolo ha introdotto un effetto soporifero, una sorta di lebbra proprio che ci impedisce di renderci conto di quanta fame abbia la nostra anima. Cosa succede quando noi non mangiamo per un certo tempo, lungamente, magari lavoriamo? Vi sarà capitato a volte di lavorare, di affaticarvi, di sudare e di non vedere l'ora di arrivare all'ora del pasto, perché tutto il nostro corpo reclama il cibo. Ricordo una volta ero nel sud con un collega e molto simpatico e ci siamo dilungati in un'azienda e siamo andati a pranzo che era tardi. E a un certo punto ci sediamo, ordiniamo un piatto di tagliatelle e il collega fa: mi raccomando, ben accimato. Come dire, ho molta fame. Accimato. Allora questo per dire che quando abbiamo fame sappiamo cosa vuol dire. Cioè non ci accontentiamo di quei assaggini, serve della sostanza. Così la nostra anima appetisce e il Signore dice: non spendete la vostra vita in quello che non sazia, in quello che non nutre, ma ascoltatemi attentamente e mangerete. Perché l'oggetto della Genesi è proprio il mangiare. Il Signore identifica dall'inizio qual è il bisogno primario della nostra vita, mangiare. E sappiamo bene quanto si sta male quando si ha fame e non si può mangiare. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra godrà. Per questo dicevo, la testimonianza non è quello che diciamo, ma quello che ci fa godere, quello che ci piace, quello che ci rallegra. Perché in Eden c'era il bello e il buono. Bello e buono. Non è questione di doveri. E noi, scusate, ma non mangiamo neanche solo per dovere. Perché, ritornando alle tagliatelle, se c'è un buon piatto di tagliatelle, chi è che non le mangia con gioia? È così. Ma noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, eh? Non è che mangiamo per un caso. È il progetto di Dio. Siamo opera di Dio. E questo ci deve condurre a una riflessione. Il Signore Gesù, Giovanni capitolo 6, versetto 32 e 51, dice: il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo e che dà vita al mondo. Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Quante volte Davide scrive: l'anima mia assetata di te, langue, vien meno, bramando i cortili, la parola di Dio. Vi era un tempo, dice il libro dei Giudici, che non c'era rivelazione, cioè non c'era cibo che scendeva dal cielo atto a nutrire. le anime affamate, assetate. Il Signore guardava le turbe e le vedeva come pecore sfinite, senza nutrimento, senza pastore. E poi diceva loro: sedetevi. E dava loro, impartiva loro il nutrimento celeste e il nutrimento anche terreno. Il Padre mio vi dà il vero pane che scende dal cielo e dà vita al mondo. Gloria a Dio. Questo è lo scopo. Apostolo Pietro dirà in 1 Pietro capitolo 2: appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. E il tema è questo, è quello del mangiare, di cosa mangiamo. E normalmente noi mangiamo quel che appetiamo, per questo i mercanti cercano. Però attenzione, è significativo ad esempio che anche in natura i funghi più belli sono quelli più velenosi, più colorati, no? Più attraenti, sono quelli più velenosi. Quindi dobbiamo essere estremamente selettivi e dobbiamo essere selettivi anche nel sapere cosa appetiamo, perché qui dice appetite questo, non l'altro. Il Signore dirà: mangia di tutto, ma non quello. E dopo l'avvento del peccato, ancora di più è importante questo fatto. Allora, come appetiamo? Come appetiamo? Normalmente attraverso i sensi, come abbiamo letto qui. Vediamo, odoriamo. È significativo che lei vide che l'albero era buono. No, se vedi non puoi sapere se è buono. Ma molto spesso noi vediamo e appetiamo. Direi che la concupiscenza degli occhi, prima Giovanni, è uno degli elementi essenziali. Noi vediamo e già immaginiamo la bontà insita in quello che vediamo, perché la concupiscenza, come dice Giacomo, già svolge il suo compito, il suo ruolo, quello di concepire, di partorire. Allora, appetiamo attraverso i sensi, vediamo, odoriamo, tocchiamo, gustiamo. Nel giardino c'era un solo albero il cui frutto non doveva essere mangiato, pena la morte. La donna vide che il frutto di quest'albero era buono, se ne convinse, vide che era buono, vide lucciole per lanterne. E questo purtroppo è quello che spesso succede quando mangiamo qualcosa che non dovremmo mai mangiare. E che l'albero era anche desiderabile per diventare intelligente. Quindi lo scopo di quello che è al di fuori di noi è quello di catturare l'attenzione dei nostri sensi. Che era bello, che era desiderabile, prese il frutto, lo mangiò e ne dette anche a suo marito, il quale ne mangiò. Lo mangiarono. Cosa mangiarono? Mangiarono tutto quello che il diavolo aveva prodotto ed introdotto nell'Eden di Dio. La ribellione, la menzogna, l'omicidio, l'odio, la morte. E invece cosa non mangiarono? Non mangiarono la vita, la gloria di Dio. In realtà l'iniquità era già partita prima non mangiando. C'erano tutti gli alberi, c'era l'albero della vita, questi messi da parte. Infatti il diavolo agisce sempre così, concentra la nostra attenzione su un aspetto particolare. E su quello noi siamo concentrati perdendo di vista tutto il resto, tutte le benedizioni, tutti i doni di Dio che riempiono tutta la terra. E noi ci concentriamo soltanto su quella cosa, che pensiamo che se ci sfugge quella opportunità, ci sfugge poi il mondo intero. Non è mai così, perché il Signore è benigno e normalmente offre più volte l'opportunità per quelli che sono davanti a Lui corretti, onesti. Dopo aver mangiato la morte, siamo morti. Dopo aver mangiato il veleno, il corpo, il cuore e la mente si sono avvelenati. E noi siamo oggi avvelenati dal peccato. Perché quello che mangiamo ci caratterizza. E noi siamo quello che mangiamo. Se noi mangiamo un pezzo di pane, qualunque cosa, inizialmente ha una forma discreta finché arriva nello stomaco, ma poi attraverso il sistema digestivo noi assimiliamo queste sostanze e non le troviamo più nel corpo, non troviamo più il pane e il corpo, troviamo soltanto il corpo le cui sostanze sono state assimilate. Quindi quando l'uomo nel libro della Genesi ha mangiato quello che il diavolo ha proposto, noi lo abbiamo assimilato e diventato parte di noi. Per questo dice la parola, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Perché abbiamo oramai assimilato, fa parte di noi. Tutti i pensieri, dice l'Epistola ai Romani, del loro cuore sono male in ogni tempo. Noi dobbiamo ben capire quali sono stati gli effetti prodotti dal peccato. Per capire la gravità del peccato. Come creature avvelenate, morte spiritualmente, scacciate dalla presenza di Dio per vivere in un mondo morto avvelenato. Così noi oggi ci muoviamo in questo mondo di peccato, dove Dio è assente, causa il peccato e l'iniquità degli uomini. Il Signore ci dice che abbiamo bisogno di fidarci di Lui. Abbiamo bisogno di morire a questa nostra capacità di sentire, di vedere, di odorare, di gustare e quindi di percepire il mondo secondo il nostro discernimento. Figlio mio, dice in Proverbi, non ti fidare del tuo discernimento. Non ti fidare della tua capacità raziocinante di comprendere, di capire, di decodificare e di elaborare delle decisioni, ma fidati dell'Eterno, confidati in Lui. E questo vuol dire morire a noi stessi. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E siamo stati creati per produrre molto frutto. E questo è lo scopo della nostra vita. Ma ora chiediamoci, cosa mangiamo? Il titolo di questa meditazione. Meditiamo sul cosa mangiamo e soprattutto sul cosa appetiamo, per capire meglio in quale contesto ci troviamo e qual è lo scenario attorno a noi. In 1 Timoteo capitolo 4, versetto 1, lo Spirito Santo ci dice, lo Spirito dice, ci informa, che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Apostateranno dalla fede, questo è l'effetto. Apostatare vuol dire stare, dimorare, lontano da. Quindi saranno trascinati lontano dalla fede. E guardate, ai giorni nostri, l'azione che il diavolo sta sferrando, a parte il mondo, non mi interessa il mondo in questo caso, sto pensando alla Chiesa di Dio, l'azione che il diavolo sta incisivamente mettendo in atto è quella di portarci su un territorio della logica umana, dell'intelligenza, del buon senso umano, allontanandoci da una visione spirituale della vita. Io lo realizzo in me stesso, non sto pensando a voi, lo realizzo in me. Vedo che combattimenti che dentro di me li vedo tutti attorno a me. Cioè, quando ragioniamo sulle cose, ragioniamo. Come potrebbero fare i farisei, gli scribi? Ma se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, normalmente subentra subito la logica, il buonsenso, quello a cui siamo abituati. Quando cerchiamo di capire fatti ed eventi, subito attingiamo alla logica umana. Non abbiamo una visione spirituale delle cose. Allora, lo scopo delle riflessioni che seguiranno sarà proprio questo. Dice, lo Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo, non la logica degli uomini, dice espressamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo bisogno del dono di discernimento degli spiriti, che è un dono che lo Spirito Santo dà ad alcuni suoi figlioli. Io ne sento molto il bisogno, per non fidarmi del mio discernimento. Bisogno di un'unzione celeste che ci conferisca un dono, che quando uno parla tu possa capire chi è che parla e qual è l'origine della provenienza di quelle parole, perché il diavolo è astuto e noi non ce la faremo se non abbiamo il dono di discernimento degli spiriti, che è un dono essenziale nella Chiesa. Lo Spirito Santo dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno, si allontaneranno drammaticamente, drasticamente dalla fede, causa un malvagio cuore incredulo. Dando retta, perché avverrà questo allontanamento? Perché daranno retta a spiriti seduttori. cambia le cose, cambia il contesto. Cioè non è che si allontana, a volte sentiamo dire, si è allontanato perché purtroppo è stata scandalizzata, perché, e cerchiamo delle motivazioni umane. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Tendiamo a nasconderci come fece Adamo, che si nascose dietro una pianta per non farsi vedere, ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue, sono sempre gli spiriti che operano, o lo spirito di Dio, o gli spiriti, l'esercito, che è un esercito, di angeli satanici. Dando retta a spiriti seduttori, il cui compito è sedurre, come fece il serpente antico, seducendo con le parole, facendo brillare quello che invece assolutamente non brillava, come i funghi velenosi. Dando retta a dottrine partorite dagli uomini, no, dottrine partorite dai demoni. Ed è l'Apostolo Paolo che parla per lo Spirito Santo. Tutto questo probabilmente alla Chiesa sapiente, indottrinata, colta di oggi sfugge un pochino, ma questa è la realtà delle cose. E se noi vogliamo combattere il combattimento e usiamo le armi umane, perderemo. Perché noi tutti i giorni siamo in un combattimento. Siamo tutti i giorni, che lo vogliamo meno, aggrediti. Sapete perché? Perché il diavolo gira, dice l'Epistola di Pietro, a guisa di leone ruggente. Guarda bene, guarda, cercando chi può azzannare e divorare. Ricordo una volta il fratello Riemo diede un messaggio su questo argomento e dice che era andato lì vicino alla Spezia a trovare un caro credente che aveva delle pecore e gli ha raccontato, gli ha fatto vedere, dice: guarda, sono passati i lupi. Dice: io sono andato là, ho trovato le pecore tutte lacerate, alcune morte, con la carne a brandelli. Dice: ho avuto un dolore nel mio cuore. Che tristezza. Quando passa il lupo, il leone, e sbrana. Rimangono soltanto brandelli di quello che era semplicemente una creatura di Dio, creata perché per portare frutto, creata per prosperare, mangiando, appetendo i frutti del cielo. Ma noi siamo quello che mangiamo. E allora questi hanno mangiato di quanto proposto dagli spiriti seduttori, le dottrine concepite dai demoni. Scrivendo alla Chiesa di Corinto, in Seconda Corinzi capitolo 11, al versetto 3, dice l'Apostolo Paolo: io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e purità rispetto a Cristo. Era un timore che l'Apostolo aveva relativamente alla Chiesa che lui curava e che amava. Io temo che come il serpente sedusse. E non è che la seduzione sia un discorso di logica umana. No, è una seduzione seminata, orchestrata, prodotta dal nemico. Il serpente antico produsse questo. E temo che come avvenne là, così stia avvenendo fra di voi, dice il Signore. Allora, ci sono spiriti seduttori, serpi antiche, che cercano un posto, un luogo dove poter depositare le loro uova. In Isaia 59 dice: l'uovo che poi uno schiaccia da fuori una vipera. E quando nella nostra mente, nel nostro cuore, si agitano delle vipere, noi diventiamo una vipera. Una vipera cosa fa? Azzanna, morde. L'aggressività, dietro l'aggressività di certe persone, si notano chiaramente i tratti distintivi dell'azione del nemico. Si notano chiaramente. Cioè, scusami, sai, io ho un carattere così. Caro mio, se tu vedessi in realtà chi ti sta ispirando, chi ti sta guidando, ti umilieresti e grideresti a Dio per essere liberato dall'azione che ti governa. Lo spirito immondo, quando esce da, dice il Signore Gesù, quando esce da un corpo, cerca un luogo dove dimorare, perché questi spiriti hanno bisogno di posti, hanno bisogno di cuori, dove dimorare per poter svolgere la loro azione. hanno fame di operare, hanno fame di entrare nei cuori degli uomini e cercano un posto. E se la porta del cuore è aperta, loro entrano. In Prima Timoteo capitolo 4 dice che quelli che avranno appetito e mangiato quanto proposto dagli spiriti seduttori partoriranno ipocrisia. L'ipocrisia è una delle caratteristiche dell'azione del maligno, cioè l'ipocrita si convince che attraverso l'ipocrisia possa sfuggire al suo stato, alla sua malattia, al dolore della sua vita. L'ipocrita vive di finzione e di simulazione, incapace di essere vero, incapace di essere serio, incapace di essere integro, onesto, perché semplicemente è dominato e ritiene attraverso la simulazione e la finzione di poter sfuggire. Non ama la verità, ma non è che non la ama perché non ce l'ha nel suo carattere, come a volte si ritiene, no, perché colui che ha accolto gli impedisce di essere vero, di essere sincero. Dice, ma come, ma non ti accorgi che stai fingendo? No, non se ne accorge. Perché il diavolo gli impedisce di vedere quello che lui è. Quindi partoriranno questi spiriti, e non sarà un fatto caratteriale oppure automatismi di vario genere, partoriranno ipocrisia, proferiranno menzogna. La menzogna è un altro elemento fondamentale. Ci sono varie forme di menzogna. Il diavolo ama moltissimo mentire usando la verità. No? Perché qui dice, come Dio vi ha detto, sì, ma ha detto una cosa che era stata detta dal Signore trasformandola completamente. E questa è la strategia normalmente del nemico. Vieteranno, ordineranno, vivranno di regole, di ordini perentori, di leggi soprattutto. In Seconda Pietro capitolo 2 versetto 18 dice, con discorsi pomposi e vuoti adescano le anime che si erano un poco allontanate, promettendo loro libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Normalmente è così. Normalmente si tende a puntare molto sulla capacità di persuasione quando manca veramente la verità nel cuore. Ipocrisia, menzogna, corruzione non sono caratteristiche che si sono autogenerate, ma hanno una paternità, tutte. È contro questa paternità che noi dobbiamo lottare con le armi che il Signore ci dona. Hanno una paternità, ci guarda il Signore semplicemente da vedere e da considerare soltanto gli eventi, fare un'analisi di tipo umano, razionale, caratterizzata appunto da eventi, da fatti e quant'altro. Ai farisei il Signore Gesù, Giovanni capitolo 8 versetto 43, che volevano uccidere il Signore Gesù, il Signore non mancò di dire loro, perché non comprendete il mio parlare? Giovanni capitolo 8. Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Questi due quesiti, perché non comprendete e perché non potete dare ascolto alla mia parola? Perché, dice, siete figli del diavolo e volete fare la volontà del Padre vostro. Perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Gesù disse per questo, identificando chiaramente la matrice, colui che aveva generato in questi uomini questo loro proposito, questi effetti. Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Lui è omicida. Cioè, lo scopo è uccidere. Qualche volta sentiamo dei fatti, delle notizie di cronaca che sono veramente inquietanti e nella ricostruzione delle dinamiche che portano appunto a un evento drammatico come quello dell'uccisione di un familiare, eccetera, a volte si racconta, sì, inizialmente il tutto è nato da questo fatto, poi pian piano è cresciuto, fino a un certo punto ad esplodere con manifestazioni di una tale violenza, di una tale malvagità, che veramente l'anima di chiunque di noi ne è fortemente scossa. E questo fatto è importante. Il diavolo Inizialmente parte con poco, ma il suo scopo è uccidere. Uccidere spiritualmente, uccidere anche fisicamente. Ricordo una storia che ho letto qualche tempo fa, molto tempo fa, relativamente a due ragazze figlie di credenti che frequentavano una chiesa in America. Queste due ragazze erano insofferenti, mal sopportavano il fatto che dovevano prendere parte alle funzioni e all'adorazione del Signore nella chiesa. Preferivano chiesa di campagna, preferivano la città, ogni tanto guardavano insieme delle riviste, la città, i grattacieli, la vita notturna, le luci, le lampade, il fragore del mondo, la gioia di scendere là, come Lot, no? E a un certo punto, un giorno, si misero d'accordo e una mattina presto uscirono dalle loro relative abitazioni per andare insieme nella città, così tanto agognata e desiderata. Ma c'è da chiedersi, questa concupiscenza, questo desiderio primordiale che poi ha dato corso a tutto il resto, era semplicemente un fatto umano oppure spirituale? Gli spiriti sollecitano, entrano, parlano, seducono. Sono partite, poi hanno fatto vari lavori, sono arrivate in città. Questi lavori poi non si sono trovate bene, guadagnavano poco, c'era molto da lavorare, molto da faticare, e qualcuno ha offerto loro invece un lavoro di minor fatica in un certo posto dove dovevano intrattenere i clienti, inizialmente solo la sera, poi anche la notte, e capite a cosa faccio riferimento. Però le altre che erano già sul posto maturarono invidia nei confronti di queste due che guadagnavano molto e avevano molti clienti. Quando le hanno ritrovate dentro uno stagno, crivellate di colpi di pistola, morte, e completamente trasformate, erano irriconoscibili per la violenza che era a loro stata fatta. Il diavolo non gli ha detto quale sarebbe stata la fine di una storia, nonostante la parola dica meglio la fine di una cosa che il suo inizio. All'inizio c'è l'inganno, ma non ti dice come andrà a finire. Ma alla fine si ritrovarono in questa maniera. Il diavolo non dirà dove intende, in seguito alle sue menzogne, portare, trascinare le anime. Ma il fuoco eterno, se potessimo ora vederlo all'inizio della storia, ci stringeremmo al Signore e diremmo: Signore, mi fido di te, tu che mi hai fatto, mi fido di te. E non mangerò qualcosa, non entrerà qui. Questo ha una bocca enorme. Non entrerà qui qualcosa che non venga da parte tua, un cibo che non sia da parte tua. La risposta dei farisei, il diavolo quindi è omicida, non si attiene alla verità perché è incapace di attenersi alla verità, è falso, è bugiardo. E noi abbiamo ereditato questo veleno dentro di noi. La risposta dei farisei qual è stata? Noi siamo figli di Abramo. E sapete la risposta molto spesso qual è? Ma io sono un credente. Ma io sono un credente. Non ci nascondiamo, fratelli, dietro l'essere stati battezzati, dietro il leggere la parola di Dio. Noi abbiamo bisogno di dire: Signore, tu vivi nel mio cuore. Perché anche i demoni credono e tremano. Noi siamo figli di Abramo, accecati, incapaci di vedere il loro stato. Agli occhi degli uomini era vero, erano figli di Abramo, erano giudei, progenie di Abramo, ma incapaci di riconoscere e di vedere il loro peccato, il loro stato di omicidio, di menzogna e di falsità. Come agisce il diavolo nel presentarci la sua mercanzia, i suoi cibi? Come li confeziona? A Caino il Signore disse che il principe del peccato lo stava spiando alla porta del cuore. A volte sentiamo che si genera nel nostro cuore un sentimento anche di odio, di rancore, di critica, di giudizio. Subito è qualcosa che ci aggredisce. Dobbiamo fare attenzione. Cosa facciamo da quel momento in poi? Perché questo succede a tutti noi. La prima cosa, non dobbiamo dargli la bocca, perché il primo istinto è quello di parlarne con qualcun altro. E questo il diavolo è astuto. Il primo istinto, magari col marito, con la moglie. Silenzio. Non diamo seguito. Portiamolo subito al trono di Dio. Perché se lo portiamo al trono di Dio, lo Spirito Santo è spirito contro spirito. Lo Spirito Santo può combattere utilizzando la parola di Dio, la spada, e uccidere lo spirito nemico. Ma se noi ci fidiamo di noi stessi e rimaniamo in noi, conservando e accogliendo quel pensiero la cui fonte, la cui sorgente è diabolica e non è celeste, noi non sappiamo dove saremo trascinati. Perché anche una diga crolla, ma inizialmente crolla magari per un forellino. Allora il Signore dice: guarda che c'è un pertugio aperto nel tuo cuore, il diavolo sta spiando per vedere se può entrare, perché lui è un lupo che cerca sempre di entrare per sbranare e divorare. Ma tu lo devi dominare, tu devi stringerti a me. Per quanto riguarda, molto è stato scritto, molto è stato detto per quel che riguarda quello che Giuda, come traditore del Signore Gesù, ha fatto. Ma la parola di Dio ci dice chiaramente che Gesù disse: io ho scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Non è semplicemente un traditore che per vari motivi, no, uno di voi è un diavolo, dirà il Signore Gesù. Giovanni 13, versetto 2. È un diavolo, nel senso che ha fatto posto al diavolo, e lui stesso è un diavolo, è un emissario, un ambasciatore. La progettualità che il diavolo è riuscito a introdurre nel suo cuore fa di lui un autentico diavolo. Luca capitolo 22, versetto 3, Satana entrò in Giuda, che era nel numero dei dodici. Giovanni capitolo 13, versetto 2, dice: il diavolo aveva messo nel cuore di Giuda la decisione di tradirlo. Giovanni 6, 70, il testo di prima, eppure uno di voi è un diavolo. Il Signore Gesù disse a Pietro, che diceva: Signore, questo non ti avvenga mai, vai via da me Satana. Non siamo nell'ordine di grandezza delle cose terrene, della logica umana. Ma Gesù vedeva oltre e vedeva la genesi, l'autore, l'artefice, la paternità delle parole, delle azioni che si compivano. Efesini capitolo 4 versetto 27 dice: non fate posto al diavolo, perché il diavolo è colui che concepisce, partorisce pensieri, progetti e desidera poterli realizzare attraverso le creature di Dio. Chi commette il peccato, prima Giovanni 3:8, è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Prima Pietro 5:8, il diavolo, il reone ruggente, gira cercando di sbranare, di divorare. Costantemente, è un'azione incessante che non ha mai requie e che si perpetua soprattutto nella Chiesa del Signore. Quando esaminiamo la storia di Saulo, vediamo un uomo benedetto dallo Spirito di Dio e poi successivamente maledetto a causa dell'avvento dello spirito satanico. A un certo punto in 1 Samuele capitolo 16 versetto 14 dice che lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul. E guardate, quando noi non siamo sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo, non c'è uno stato, una condizione intermedia. Questo avviene sempre causa e effetto perché abbiamo in qualche modo aperto la porta al nemico. E non dobbiamo essere generosi né quiescenti col nostro peccato, ma dobbiamo esporre quotidianamente i nostri cuori, la nostra vita, perché siamo in un mondo dominato dagli spiriti ribelli. I principati, le potestà che dominano in questo mondo non sono carne e sangue, non sono quelle persone che sono in posizione di autorità, ma gli spiriti che agiscono in loro e che operano attraverso di loro. Lo spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul e Saul non era più un buon re. Per questo il Signore dice, dirà: io mi sono cercato un re secondo il mio cuore. E andò in casa di Isai per ungere Davide tra i suoi fratelli.
E perché quello che il Signore opera mediante il suo Spirito nei nostri cuori che ha valore, non quello che noi pensiamo di fare o di essere per Lui.
Lo Spirito dell'Eterno si era ritirato da Saul, che era turbato da uno spirito cattivo, anch'esso suscitato dall'Eterno.
Perché attenzione, questi spiriti satanici, diabolici, non possono nulla se il Signore non lo permette, se il Signore non lo vuole. Certo è che il turbamento per Saul doveva essere forte per portarlo addirittura a fare quello che ha fatto. Però Saul diventa un omicida. Prima godeva della musica di Davide e poi pian piano cominciò a tirargli, vi ricordate, una lancia che voleva ucciderlo. E lo stesso Jonathan faceva fatica a credere che suo padre, anche noi a volte siamo stupiti davanti a certi mutamenti, ma è terribile. In questi 40 anni di vita col Signore ho visto delle cose terribili che mi insegnano a temere per me stesso e a dire: Signore, salvami dal mio cuore malvagio, attiraci a te, perché siamo in un territorio malvagio e abbiamo bisogno di stringerci al Signore. A un certo punto il re Acab era talmente tracotante, talmente malvagio, che pensava di essere invincibile, di poter vincere una battaglia per espugnare Ramoth di Galad. E nel cielo avviene una concertazione, dice: chi sedurrà Acab perché salga Ramoth e lì muoia? E non si trovava uno spirito efficace per poter... Si fece avanti uno spirito e disse: lo sedurrò io. Dice: come farai? Io sarò spirito di menzogna in bocca ai suoi profeti, nei quali lui confida. E così fu. E Micaia, che invece era quello scartato che era in prigione, perché spesso è così, gli disse la verità. Subito l'inserviente dice: dai, fai contento il re, digli: sì, sì, vai pure, andrà tutto bene. Ma non t'ho detto, dimmi la verità. Beh, la verità è questa, che domani tu salirai e tu morirai. E se sono stato io a parlare, non ho stato lo Spirito di Dio, lo si vedrà. E il giorno dopo Acab è morto. Allora, tutta la parola di Dio ci insegna che dietro gli effetti, vale a dire la vita concreta, quello che vediamo, che tocchiamo, vi è l'azione o del nemico o l'azione del Signore. Non si scappa. La parola dice in Prima Corinzi, capitolo 10, versetto 22, fuggite l'idolatria. Perché una volta che noi facciamo entrare gli spiriti idolatri, è impossibile poi capire chi siamo. Perché, come ho detto, una volta che li assimiliamo, che diventano parte di noi come il cibo, e non a caso il Signore usa il mangiare come riferimento, non si trova più il mangiare e il nostro corpo. Per questo non troverete mai una persona che è posseduta dagli spiriti che ne è consapevole. Dirà proprio l'opposto. E anche questo ve lo dico per esperienza. E lo so per esperienza. Non ho mai visto qualcuno essere veramente consapevole del suo peccato, fino in fondo. È drammatico, perché oramai è diventato parte di sé, quindi non c'è più tracciabilità, non lo trovi più, non lo trovi più, l'hai digerito, l'hai assimilato. Per questo il Signore dirà che lui è un diavolo, no? Dirà appunto di Giuda: eppure uno di voi è un diavolo. Questa è la schiavitù del peccato. È entrato, ci possiede, e quindi il Signore dirà che noi non possiamo avere comunione con i demoni. Ma dopo aver mangiato, dopo aver digerito, dopo aver assimilato, non c'è più una chiara visibilità dell'opera del nemico. Fuggite l'idolatria, dirà in Prima Corinzi capitolo 10, versetto 14. No, voi non potete bere il calice dei demoni e il calice del Signore. Io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Perché il pane e il vino che noi mangiamo qui alla presenza di tutti, attestano che noi appetiamo e mangiamo Cristo. Quando noi prendiamo il pane e il vino, stiamo dicendo a tutti quelli che ci osservano, mentre beviamo e mentre prendiamo del pane, che noi appetiamo e mangiamo e ci nutriamo di Cristo. Mangiare. Cosa mangiamo? Gesù dirà, non è quello che entra nel ventre, non capivano la metafora del Signore Gesù, ma è quello che è nel cuore, quello contamina, contamina. Noi sappiamo che cos'è la contaminazione batterica. È quello che contamina, appunto, gli uomini. Allora fuggite e unitevi, appressatevi a Dio, e Dio si appresserà a voi. Dobbiamo fuggire ed appressarci per gustare quello che Dio ci pone davanti nella sua mensa, per gustarlo. E la prima cosa, sapete qual è? È che la lettura ci annoia. Qualche volta parlo di fratelli e di sorelle, ma faccio fatica a leggere l'occhio. Oh, però uno quando sta davanti al televisore che guarda il film c'ha due ballotte di occhi così. Non si perde una scena, no? Poi dice, ma sai, ho problemi di udito. Si mette anche le cuffie, sente la musica tutto spiano. Allora, nelle cose la cui matrice, il cui parto è satanico, noi abbiamo un'abilità e una vivacità. Ma giudichiamoci. Non sto dicendo di qualcuno di voi, sto pensando a me. Giudichiamoci. Quando ci rendiamo conto che la parola ci annoia, che le riunioni... Giudichiamoci, fratelli, e portiamo davanti al trono di Dio questo nostro stato. Non giustifichiamoci, perché se ci giustifichiamo non ci facciamo del bene, non ci amiamo. Scordiamoci di amarci quando noi cerchiamo di nasconderci e di giustificarci. Ma portiamo all'attenzione del Signore, come siamo soliti fare quando avvertiamo qualche dolorino. Perché non sappiamo avvertire i dolori spirituali? Abbi pietà, Signore, di me. Questa mattina non sto gustando la tua parola come certamente via del peccato. Purificami, lavami e cominciamo a mangiare. A volte subito facciamo fatica a mangiare. Deve passare un po' di tempo. Ma andiamo avanti! Perché le resistenze che troviamo non hanno origine terrena, ma diabolica. Andiamo avanti! I violenti, dice, se ne impossessano. Non ci scoraggiamo, andiamo avanti, perché se andiamo avanti il Signore a un certo punto aprirà le nubi e farà apparire un sole così caldo, così radioso, così luminoso, che saremo letteralmente avvolti, affascinati, benedetti, glorificati, resi partecipi della sua gloria. Perché come gustiamo un cibo, così abbiamo bisogno di gustare i cibi celesti. E se mangiamo e mangiamo con gioia, allora vuol dire che siamo veramente nel Signore, nella sua presenza. È tardi, non faccio in tempo a trattare l'ultima parte del messaggio, ma brevemente il Signore è venuto per renderci liberi. Ha detto a quelli che si erano avvicinati a Lui, che avevano creduto, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io so che all'inizio, quando ho ricevuto l'Evangelo, subito lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore una fame, una sete della parola. Ricordo che in pochi mesi ho letto 4-5 volte il Nuovo Testamento, rigiravo, poi scarabocchiato dappertutto. Infatti credo che la Bibbia di un figlio di Dio debba essere tutta, ripeto, piena di morsi e di segni della passione, dell'amore che questa parola genera. E questo è fondamentale, perché il Signore è gustoso. E se noi non conosciamo la bontà del cielo, ci alzeremo la mattina affamati della falsa bontà della terra, la cui genesi non è celeste, ma è diabolica. E Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi, dice, ma noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Normalmente il religioso risponde così, come quel giovane ricco che dice: ma io queste cose le conosco, le faccio dalla mia infanzia. Bravo. Ma in realtà solo la presenza di Gesù Cristo ci conferisce quella libertà di poter amare, di poter godere e di poter avere gli occhi illuminati e liberi da qualsivoglia forma di inganno. È solo Gesù Cristo che smaschera e rivela l'azione del nemico, le menzogne e le bugie del nemico. Non servono persone particolarmente dotate, ma molto rotte nel cuore, molto umili, molto affamate e molto bisognose. Se no anche noi risponderemo: ma noi siamo credenti, siamo della Chiesa giusta, siamo evangelici, no? E per questo lo Spirito Santo dice, Efesini capitolo 5, siate ripieni dello Spirito. Perché usa il termine ripieni? Perché non ci sia posto alcuno per il nemico. Ripieni dello Spirito Santo, parlandovi con salmi. Guardate quali sono le caratteristiche di colui che è ripieno dello Spirito Santo. Parlandovi con salmi, inni e canti spirituali. Non si tratta semplicemente di battere il piede per una bella melodia, eh? Cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore, rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome di Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Bisognerebbe meditare su ciascuna di queste caratteristiche. Ora non ho il tempo, ma semplicemente c'è un modo di parlare la cui origine è celeste, la cui fonte ispiratrice è celeste. C'è un modo di parlare. C'è un modo di cantare che irradia il cuore e il volto, che è celeste. C'è un modo di esprimersi del continuo rendere grazie a Dio e benedire il Signore per qualunque cosa, dice, di ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo, che è di origine celeste. E c'è un modo di sottomettersi gli uni agli altri, la cui origine ancora è celeste. Che il Signore possa veramente generare tutto questo. E tutto questo sarà generato non semplicemente dalla volontà umana, ma sarà generato dallo Spirito Santo. Noi gli apriamo il cuore e lo Spirito entra e instaura il suo regno, le caratteristiche del suo regno, nel cuore umano che lo accoglie, che lo riceve. Gloria a Dio. Che il Signore ci benedica. Amen.